Ciao a tutti amici di Automoto.it e ben trovati. Oggi dopo GP è un po' speciale perché sono a Zandvoort. Sono venuto qui a fare una prova di un'automobile, ma siamo immancabili sempre con dopo GP, per cui salutiamo Diletta Colombo in diretta. Ciao Diletta.
Ciao Emi e buonasera a tutti.
Ciao Paolo Ciccarone.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E ciao anche mitico Francesco Tassi, ritrovato.
Sono qua, ciao a tutti.
Allora, oggi siamo qui chiaramente per parlare del Gran Premio di Zeltweg, Gran Premio di Stiria, se non ricordo male
No, Gran Premio d'Austria, Emi, non c'è più
anche
quello
proprio
di Stiria.
d'Austria, è vero, la Stiria era quando c'era il doppio, è vero, hai ragione. Però appunto parliamo di questo Gran Premio dove la Ferrari finalmente è riuscita a imporsi, anche se c'è stata la macchiolina del ritiro di Sainz. Direi di partire da Paolo. Paolo, con la tua analisi, vai.
Beh, più che la macchiolina è un campanello d'allarme grosso come una casa, perché la stessa rottura l'aveva avuta praticamente Leclerc, e quindi a distanza di tempo la Ferrari si ritrova alle prese con lo stesso problema, ma con un pochino più di ritardo rispetto a quello che era già successo. Ed è un peccato perché Leclerc ha dimostrato con la Ferrari di essere particolarmente in palla, tanto che con una strategia diversa si è visto chiaramente che consumavano meno le gomme, avevano una miglior trazione, e di fatto la cosa bella è che il sorpasso non è avvenuto ai box, perché Leclerc per 3 volte di fila ha infilato Verstappen con una bella manovra, e devo dirti che mi è piaciuto anche il modo in cui Verstappen ha provato a difendersi in maniera pulita, senza scorrettezze, quindi dimostrazione che quando due talenti si trovano e lottano praticamente rispettandosi, si riesce ad avere veramente uno spettacolo di gran livello, quindi bravissimi senza dubbio, con un Verstappen forse che ha evitato delle cattiverie perché dice: se io vado fuori e questo va avanti mi porta via un pacco di punti, sarà meglio non rischiare, e quindi ha mantenuto questi 38 punti di vantaggio, che sono tanti da un certo punto di vista, pochi se consideriamo ancora le gare che mancano alla fine del campionato. Per cui una Ferrari che è tornata in palla e 2 settimane di fila, una a Silverstone e un'altra in Austria, praticamente ha vinto a casa loro, a casa dei rivali, perché Red Bull ha la sede, anzi la pista si chiama Red Bull Ring, il tracciato di Zeltweg, che poi è diventato Spielberg, che poi è diventato A1 Ring, adesso si chiama Red Bull Ring, e quindi la Ferrari che a casa loro gli ha tirato una bella doppietta, e in questa fase del campionato direi che fa più che bene alla squadra di Maranello.
Diletta, un'opinione anche da parte tua, vai.
È stata una vittoria molto importante questa per Charles Leclerc perché non riusciva a salire sul gradino più alto del podio addirittura dal Gran Premio d'Australia, quindi 3 mesi esatti peraltro, 10 aprile e 10 luglio, un digiuno pesante per lui anche perché è dovuto non necessariamente a problemi suoi, anzi era importante rimettersi in carreggiata con una vittoria, lo ha fatto non solo sorpassando ripetutamente Verstappen in pista grazie a un F1 75 molto prestazionale, ma nonostante un problema all'acceleratore che gli ha complicato notevolmente l'esistenza sul finale della gara e tra l'altro forse su un'altra tipologia di pista non avrebbe avuto modo di riuscire a terminare la gara con tutta probabilità. È un problema che poi è andato anche a inficiare il cambio perché non riusciva a scalare le marce visto che c'era questa accelerazione costante quando cercava di frenare, però è riuscito a gestire al meglio, anzi non ha perso neanche parecchio tempo, quindi tanto di cappello per un pilota che ha dimostrato ancora una volta le sue capacità. E con dei problemi sia per quanto riguarda la Ferrari con Carlos Sainz che il ritiro di Sergio Perez della Red Bull per quel contatto a inizio gara con George Russell, la Mercedes è riuscita un'altra volta a cogliere punti importanti con il terzo e il quarto posto di Lewis Hamilton e George Russell, quindi fa sempre da formichina perché la W13 quantomeno è affidabile. Poi che non sia veloce è un altro discorso, ma quantomeno l'affidabilità c'è ed è qualcosa da sottolineare, ecco.
Chi va piano va sano e lontano, Francesco Tassi.
Mi
Dimmi cosa ti ha ricordato, dai, questo arrivo sul finale, anche se poi le altre volte erano state più clamorose.
non, no, no, non mi sbilancio in accostamenti storici perché non ho le competenze tecniche per capire quanto fosse grave il problema. Da fuori mi sembrava abbastanza grave, però non so quanto il
Però
pilota.
ci ricorda una cosa.
Io potrei ricordare arrivi clamorosi a Ayrton nel 91 a Interlagos, Schumacher nel 94 a Barcellona, arrivi diciamo in condizioni eroiche. Non so se tu ti riferisci ad altri episodi.
Sì, esattamente, anche Hamilton con la ruota bucata, ce ne sono stati tanti
finali,
ma insomma i ferraristi ricorderanno sicuramente, insomma, anche l'idolo Michael Schumacher, che con la Benetton, se non ricordo, era quella volta, finì un gran premio solo con la quinta marcia, per cui insomma,
Barcellona 94, credo.
Esatto. Sì, sì. Quindi insomma tanta roba.
Aggiungerei solo un dettaglio: credo che la gara di ieri abbia spento sul nascere tutte le possibili illazioni che ho letto, che ho sentito dopo la sprint race di sabato, ovvero la vittoria di Leclerc e il contemporaneo ritiro di Sainz. Credo che ieri abbia definitivamente sancito gli ordini e le gerarchie all'interno della squadra.
Allora, su questo sono d'accordo, Francesco, anche perché Paolo Binotto in settimana, diciamo, non hanno fatto nulla per nasconderlo, è andato a trovare Leclerc a Monte Carlo e non dico che hanno, diciamo, tirato le fila su quello che dovrebbe essere il rapporto tra Leclerc e la Ferrari, ma credo che insomma l'abbia tranquillizzato sul fatto che il numero uno possa essere lui, o comunque, diciamo, lo metteranno nella condizione di essere il pilota vincente. Credo, non lo so, dimmi tu cosa ne pensi.
Tu chi?
Tu Paolo.
Paolo.
Tu Paolo.
No, perché ho sentito Paolo e Binotto sono andati a Monte Carlo. Io dico, boh, sarà
tu vai sempre a Monte Carlo. Tra l'altro ci sono delle storie fantastiche di te all'hotel dove si sono trovati a mangiare. Per cui dopo un giorno le raccontiamo.
Sì, figurati. No, il fatto stesso che a smentire quello che ha detto Emiliano, appena arrivato in Austria, Binotto ha detto parità di trattamento per i due piloti.
Vabbè, cosa vuoi che dica Paolo? Non è a smentire, era una banalità fatta dichiarazione.
Sì, però io adesso da carogna, perché qualcuno il cattivo deve farlo, l'età ce l'ho io, dimmi quante volte Jean Todt è andato a casa di Barrichello dopo che gli ha dato l'ordine di scuderia ad arrivare
dietro
a Schumacher. Mai. Allora, c'è un discorso tale di carisma, di gestione dei piloti e tutto il resto, che se è andato a Monte Carlo a parlare con Leclerc, evidentemente c'era qualcosa di cui dovevano discutere e che non penso che sia soltanto il concetto della prima guida, seconda guida, perché poi sarebbe arrivato in Austria e avrebbe dovuto dire sì, abbiamo preso una decisione che no. Sono andati, hanno parlato, hanno chiarito, soprattutto nei rapporti, diciamo a caldo, perché quello che è successo a Silverstone, il problema, se non ci fossero state le telecamere a riprendere il ditino alzato di Binotto, l'incazzatura di Leclerc, non se ne sarebbe accorto nessuno, sarebbe rimasto un episodio all'interno della squadra. Invece quel modo lì è diventato pubblico, per cui probabilmente hanno messo a posto, come si dice, delle regole di ingaggio in caso di problemi di un certo tipo, in modo tale da evitare appunto di prestare il fianco ai giornali, alle televisioni o ai siti che naturalmente su un'operazione del genere ci sguazzano normalmente.
Detto questo, Diletta, non so cosa ne pensi tu di questo, così, di quello che è successo in casa Ferrari, ma insomma direi che, come giustamente ha detto Francesco, anche se non è stato stabilito diciamo su carta, però i punti di differenza tra i due ormai iniziano a essere diciamo nettamente a favore di Leclerc, per cui la strategia lì dentro penso che da ora in avanti inizierà a essere un pochino più chiara, anche se poi in realtà nella sprint race abbiamo visto delle cose tra loro due, no?
Nella sprint io ho scritto un pezzo su questa cosa, credo che sia arrivata la dimostrazione che le pari opportunità in Ferrari non funzionino, perché la lotta tra Sainz e Leclerc all'inizio della sprint, molto vivace, bella, corretta, per carità, ha portato Verstappen a involarsi verso la vittoria, perché chiaramente non solo la gestione delle gomme diventa problematica nel caso in cui si stia lottando, ma soprattutto ha avuto la possibilità Max di essere indisturbato nella prima fase della gara. Quello che a me ha stupito sono state in quel frangente le comunicazioni via radio, perché a Leclerc era stato detto di essere meno aggressivo con le gomme a inizio sprint per avere lo zing, come diresti tu Emiliano, in più per attaccare a fine gara, però a Sainz, quando lui ha fatto notare che a suo avviso Leclerc stesse andando piano, non è stato detto la motivazione, quindi la strategia del compagno di squadra, è stato solo risposto copy, quindi ricevuto. quella è una cosa che mi ha lasciato perplessa, perché non capisco per quale motivo non comunicare anche a Sainz le motivazioni del passo di Leclerc in quel frangente. Comunque nella gara di ieri le cose sono andate diversamente, poi purtroppo Sainz ha avuto quel problema tecnico devastante, tra l'altro brutta anche la questione dei commissari, di cui poi parleremo magari più avanti, perché non sono stati puntualissimi, e come dici tu Leclerc adesso ha un vantaggio più consistente nei confronti del compagno di squadra in classifica.
Francesco, due gare fa, diciamo al ritiro, Leclerc ha detto ci crede ancora al mondiale, sì, 50 punti non sono tanti, effettivamente adesso ce lo sta dimostrando, cioè se va avanti così e se la macchina diciamo arriva in fondo alle gare ma lo porta nella posizione in cui è arrivato, direi che ha ancora possibilità Leclerc per lottare per questo mondiale. Poi devo dire che l'ho visto veramente molto in forma, sia a Silverstone ma anche qui, mi è sembrato ancora più in palla del solito.
Fa bene a crederci, perché 38 punti con questi punteggi sono recuperabili, soprattutto se poi avviene un problema di affidabilità che può nettamente semplificare le cose. Ecco. Sono d'accordo con te, non si è arreso Leclerc all'ultima fase, perché l'ultima fase erano già 4-5 gare in cui bene o male gli capitava di tutto fra affidabilità o errori del muretto. Ha avuto una reazione clamorosa sia in Gran Bretagna sia ieri, perché andarlo a riprendere tre volte vuol dire proprio che hai la stoffa del grande campione nella testa e nel piede.
Sono d'accordo, tra l'altro Silverstone poi ha fatto anche degli attacchi insomma veramente molto fighi, è stato veramente molto forte, quindi direi che anche poi la brillantezza nel trovare il giro in qualifica insomma sta crescendo sempre di più ed è veramente molto forte. Paolo, invece alla Red Bull cosa è successo? Perché è un po' la pista di casa per loro e non credo che gli abbia fatto piacere perdere lì dentro. Tra l'altro la Ferrari non ci aveva mai vinto nell'era, diciamo, moderna, tra virgolette, negli ultimi 10 anni, e questa cosa qui credo che abbia scocciato molto al box della Red Bull.
Ma il problema grosso è che avevano la macchina che mangiava le gomme, per cui tra sabato e la domenica, con la pioggia che è caduta durante la notte e buona parte della mattinata di domenica, ha praticamente ribaltato tutte le cose. Quindi un assetto che sembrava buono per certe condizioni si è rivelato essere un mangiagomme in un altro. Ferrari invece si è trovata ad avere quel vantaggio, soprattutto d'accelerazione, di ripresa, e badate bene, non è soltanto un problema di Ferrari, perché il sabato c'erano 5 motori Ferrari nei primi 10 in qualifica e ne sono arrivati altrettanti praticamente a fine gara, se non fosse stato per il problema di Sainz. Quindi è più che altro un onore e merito al lavoro dei motoristi Ferrari più che un demerito di Red Bull per quanto riguarda le scelte tattiche. È chiaro che lì era tutto organizzato per far vincere l'idolo di casa, perché io mi sono trovato a 62 km dal tracciato, erano 62 km di fila di macchine con targhe olandesi, senza contare i charter che arrivavano a pacchi e tutti quanti con magliettina, badate bene, non era maglietta del merchandising Red Bull, era il merchandising di Verstappen, per cui hanno venduto un mare di roba, ma di Verstappen, non della Red Bull, e questo qui fa capire il giro da fare che si muove dietro. Ma l'altra cosa che mi ha stupito, e devo dire che sono rimasto senza parole, che nonostante l'afflusso record di persone, nonostante una situazione incredibile, l'unica fila per 5 minuti l'ho fatta praticamente prima di arrivare a Judenburg, quando l'autostrada da 2 corsie passa a una soltanto, ma è filato via tutto liscio senza nessun problema. Come abbiano fatto non lo so, perché lì di strade ce ne sono 2, c'è l'autostrada che va in un senso verso Graz e Vienna, poi l'altra che va verso Klagenfurt. Sono riusciti con una marea di gente, di tifosi, tra l'altro mi ero lamentato che la tendopoli costava 600 euro a notte, hanno fatto fuori tutte le tende, era tutto esaurito anche lì, la dimostrazione che c'è stato un afflusso incredibile. C'è stato anche il rovescio della medaglia, perché tanta gente con tanto alcol che gira e poi il branco ti fa comportare in un certo modo, è successo qualcosa di poco piacevole, anzi diciamo decisamente squallido, quando alcuni tifosi, chiamiamolo tifosi, alcuni presenti decisamente alticci hanno cominciato a molestare delle ragazze, hanno cominciato a fare gli inseguimenti di fronte alla security che invece che intervenire in maniera decisa sembrava quasi che ma sì, tanto sono ragazzi, lasciamoli fare. cosa che è stata stigmatizzata dalla stessa Formula 1 con un comunicato, ma poi anche da Lewis Hamilton e da tutti quanti gli altri che sono rimasti senza parole, perché fino a quel momento era stata una festa grandissima. Domenica, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel momento in cui Leclerc ha sorpassato per 3 volte Verstappen, non ci crederete, applausi a scena aperta. Cioè, io mi aspettavo fischi, bu, roba del genere. Invece applausi a scena aperta con invasione di pista al fine della gara, tutti quanti felici e contenti ad osannare i vincitori. Cioè, da questo punto di vista abbiamo avuto una sportività, un qualcosa di veramente esemplare, perché se vengo dall'Olanda a tifare il mio pilota e l'avversario me lo infila per 3 volte, io al massimo sto zitto. Invece lì l'hanno applaudito, c'era proprio l'ovazione. E poi il sabato sera invece è successo tutt'altro. Per cui, visto che c'era un afflusso di oltre 100.000 presenti, non vorrei che fossero stati quei 10-20 decisamente fuori le righe che hanno gettato una macchia brutta su tutto quello che è stato poi il Gran Premio, anche sugli altri appassionati che non c'entravano niente.
Diletta, tra l'altro tu su questa storia hai scritto anche un bel pezzo su Automoto.it, se vuoi anche tu approfondire un pochino questo argomento che mi sembra molto importante. Tra l'altro, insomma, anche in Italia non mi sembra che ci sia grande amore verso Hamilton, no? Spesso succede di leggere, diciamo, commenti, sì, non si va mai oltre tanto, però diciamo, l'antisportività, soprattutto nei confronti di Lewis, è spesso molto importante, ecco.
Sì, a volte si leggono degli insulti parecchio pesanti. Io credo che soprattutto negli ultimi tempi sui social un po' si tenda a trascendere insultando il prossimo, anche se si hanno vedute differenti, non solamente i piloti, ma anche le persone che ti fanno un pilota diverso dal tuo. Quello che è successo in Austria è molto preoccupante, come ho scritto nel mio pezzo, tante ragazze su Twitter si sono lamentate di episodi tremendi, soggetti che alzavano vestiti, dicevano che non meritavano rispetto perché erano fan di Hamilton, cose terribili. Purtroppo ogni donna nella sua vita vive queste molestie, almeno una volta nella sua esistenza, ed è una cosa gravissima, inaccettabile che la Formula 1 dica di condannare questi episodi, è giustissimo, però devono anche agire in qualche modo, perché non erano esattamente una ventina, erano di più, e sono soggetti che si comporterebbero così anche senza alcol. È una questione di mancanza di educazione alla base, all'educazione alla socialità, e bisognerebbe davvero intervenire, perché il fatto che una ragazza da sola o magari 2 o 3 ragazze in gruppo si sentano minacciate da soggetti alticci o meno è veramente grave e genera un panico non indifferente. Quindi spero che prendano provvedimenti, perché è successo in Austria, ma non è solamente una situazione che si verifica solo in questo Gran Premio, sono arrivate altre testimonianze in altri GP, e forse è il caso di cominciare davvero a intervenire concretamente, perché altrimenti la Formula 1 sembra ipocrita. We race as one, e vengono tollerati comportamenti misogini, razzisti, omofobi in circuito. Non è accettabile, non si può più accettare, bisogna agire.
Tax, cosa ne pensi tu di questa storia? Effettivamente l'allargamento del pubblico della Formula 1 portato da Netflix, eccetera, eccetera, un po' come nel calcio, porta forse anche un certo genere di personaggio, no? Mentre alcuni anni fa la Formula 1 era un po' più tecnica anche a livello di tifoso, oggi invece diciamo che sono state aperte le gabbie, tra virgolette, ma questo non giustifica nulla, no? Ecco, questo è un po' su quel discorso.
Sì, credo sia un po' il segno dei tempi. Faccio fatica ad immaginare 30 o 40 anni fa la tosa durante il weekend, dove c'erano tifosi che sicuramente erano anche allegri. Faccio fatica a immaginare scene del genere. Io credo che questo sia proprio un discorso che rientri proprio purtroppo nel ragionamento del branco, la mancanza di rispetto, e questo, come dice Diletta, non è un comportamento indotto o meno dall'alcol, è proprio un comportamento che hanno alcuni soggetti. Comportamenti del genere li ho visti in minima parte anche nel moto mondiale fra tifosi di Valentino e tifosi di Marquez, ma lì almeno c'era, non dico una giustificazione, ma una spiegazione per fatti avvenuti in pista. Non è bello quello che è successo in Austria, e aggiungo che Hamilton comunque è in Formula 1 dal 2007, per n.000 motivi è sempre stato un pilota, un campione, ma prima di tutto un uomo non rispettato per quello che avrebbe meritato. Si sono attaccati a tutto in questi 15 anni per mancargli di rispetto. Non è un discorso di tifo e basta.
Su questo sono d'accordissimo con te, bello tra l'altro il tuo intervento, Francesco, oltre a quello di Letta, chiaramente anche quello di Paolo. Va rivista questa roba, sicuramente anche il discorso di Hamilton, tanti anche ci dicono che siamo tifosi eccetera, sinceramente lo guardiamo con oggettività, come guardiamo con oggettività anche gli altri, no? Ed è il discorso che fa Francesco, che tra l'altro posso testimoniare che è uno dei più grandi ferraristi della storia, però va, però va anche detto che insomma quelle cose, le cose che sono oggettive sono oggettive. Tra l'altro c'era anche un altro discorso che mi era venuto in mente sempre relativamente a questa cosa, ma magari l'apriamo più tardi, perché anche Prost comunque, diciamo, a Monza, se non ricordo male, Paolo, c'era preso delle sassate dai piloti, ricordo male?
Prost fu bersagliato da sassi a Monza mentre tornava a piedi ai box. Patrese fu insultato quando uscì
di Imola.
C'era un tipo di pubblico, di tifoso pro Ferrari, sì, che vedeva l'avversario sempre un amico, salvo poi Prost, che appena arrivato in Ferrari,
grande idolo,
fu portato in palmo di mano, poi praticamente fischiato ancora quando è passato alla Williams a vincere il mondiale. Questo qui è un po' un classico del tifoso, dalla tifoseria. Il problema di base è che, come dicevi tu, Netflix ha portato un nuovo tipo di pubblico, e tra l'altro la cosa che mi ha colpito è che in Austria la maggioranza erano tutti giovani, quindi non era un pubblico vecchio, era proprio quel tipo di pubblico giovane che Liberty Media sta cercando. Però questo tipo di pubblico giovane che Liberty sta cercando si sta portando dietro questa mancanza di rispetto, di educazione o di comprensione che ci sono dei posti, dei momenti, dei luoghi dove è assolutamente impensabile e improponibile comportarsi in un certo modo. Poi arriva la filosofia del branco, da solo magari sono lì tutti quanti che se la fanno addosso, nel momento in cui sono in 4 o 5 si sentono autorizzati e fanno gara a chi è il più leone in mezzo al gruppo di pecore. E questo qui è stato il risultato di un gran premio che, ripeto, bello dal punto di vista sportivo, interessante dal punto di vista agonistico, con un'organizzazione che tanto di cappello, c'era un casino di gente e con quelle stradine lì io chiederei a qualcuno di Monza e Imola ogni tanto di farsi vedere da quelle parti per capire come funziona un gran premio in Europa, perché non c'è bisogno di andare extra Europa tipo Bahrain o Arabia Saudita o Miami per capire come funziona. Invece i nostri sono andati tutti a Miami in gita scolastica pagate dall'ente pubblico per vedere com'era il Gran Premio, dopodiché in Austria, che è a 600 km, sarebbero andati anche in macchina in giornata, non si è visto nessuno per capire come hanno fatto a fare il catering in sala stampa, sveltire la roba, dare i servizi al pubblico, mettere in condizione la gente di godersi lo spettacolo. Però, ripeto, c'è stato questo episodio che ha rovinato tutto quanto il resto. E se l'andazzo è questo, con i nuovi tifosi, quelli che sono i giovani che vengono portati da Netflix, che hanno scambiato la Formula 1 come un videogioco, vi faccio soltanto un esempio banale. Ho visto una discussione su Facebook di uno che diceva che la Formula 1 deve essere incendio, ruote che volano, macchine che si distruggono, e che lui tutte le sere deve guardarsi un Gran Premio dove c'è dentro un incidente. Ecco, questo qui è il rischio di questa gente che ha scambiato la Formula 1 come un videogioco, e di gente che non merita assolutamente di far parte di questo mondo. Però, siccome si parla di grandi numeri, hanno bisogno di tirare dentro di tutti per poter dire: abbiamo fatto tot milioni di spettatori e sono tutti felici e contenti. E siccome la beceraggine che abbiamo visto in Austria è una beceraggine che ha radici dappertutto, temo fortemente che cosa possa capitare a Monza, dove già in passato, nei confronti di Hamilton, nei confronti di una certa tifoseria, c'è stato qualcosa che non ha funzionato.
Sono d'accordo, direi di chiudere questa pagina. Diletta, ne apriamo un'altra, relativamente al fatto, parliamo degli altri, perché fino adesso abbiamo parlato di Ferrari e di Red Bull, però sono successe anche altre cose durante il Gran Premio.
Di cosa vuoi parlare, Emi?
Vai tu, apri tu un argomento che ti vedo bella calda.
Io
scendo, che devo andare in aeroporto. Ti lascio condurre per il momento. Poi
va bene, io
però ascolta, ci fai vedere che macchina è, perché vedo che è una biposto.
No, so che tanti hanno scritto, no, in realtà sono dietro, sono passeggero della classe S. Questa macchina nasce, la passeggero, sono passeggero.
Ecco, vedi, un nuovo test di Emi.
Sì, però oggi ho guidato una Ferrari un po' particolare, ma la vedrete tra un po'.
La vedremo su automoto. Va bene, a dopo, Emi.
Certo che andare alla presentazione Ferrari e metterti a disposizione la Mercedes, hai capito tutto del marketing questi guai.
Paolo.
Ecco, niente, così. Complimenti. Ci saluta così, Emiliano. Ragazzi, io introdurrei l'argomento Mick Schumacher e Haas anche, perché dopo Silverstone Mick è stato, secondo me, protagonista di una gara molto buona e di un weekend di gara in generale in cui è stato molto combattivo. Mi sembra che abbia perso quella paura di sbagliare che aveva sviluppato dopo i gravi errori che aveva commesso in un certo periodo dell'anno e anche i commenti del suo capo, che chiaramente non erano stati meravigliosi a mezzo stampa, e finalmente sta trovando una verve in pista che gli permette anche di sfidare dei grandi piloti, Verstappen la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, Hamilton ieri. Cosa ne pensate della gara di Mick Schumacher e anche di un Haas che sembra in crescita come gli altri motorizzati Ferrari, quantomeno al Red Bull Ring?
Ma senza dubbio una gara positiva, priva di errori, decente, non ha commesso sbavature, è riuscito a mantenere il controllo di tutto ed è arrivato 3,5 secondi davanti al compagno di squadra Magnussen, che avrei voluto vederlo senza problemi al motore se così le cose fossero andate allo stesso modo. Quello che è importante è che un pilota che era messo sulla graticola perché aveva sbagliato troppo avrebbe avuto delle difficoltà grosse ad andare al limite, perché la paura di sbagliare è sempre dietro l'angolo. È riuscito a superare questa paura e per fortuna sta vedendo un raggio di sole, che quello aiuta anche a livello di morale, a livello di autostima, di autofiducia, ma anche nei rapporti all'interno della squadra, perché dimostra che in fin dei conti sei in grado di fare qualcosa ad un certo livello e quindi senza dubbio positivo.
Francesco, che ne pensi?
Aveva sicuramente un as in palla, supportata da un motore Ferrari all'altezza, questo sicuramente l'ha aiutato nel suo caso, però può essere che fra Silverstone e l'Austria Mick abbia fatto un click mentalmente, e questo mi riporta un po' anche ai suoi anni precedenti, i cosiddetti anni di formazione, perché comunque nel 2018, quando correva in Formula 3 europea, io mi ricordo che fondamentalmente non toccò palla fino all'estate, poi nella seconda parte di campionato riuscì addirittura ad arrivare in testa alla classifica e a vincerlo. Stessa cosa nel 2020, sicuramente aveva un'ottima struttura alle spalle, però anche lì ha fatto il click nella seconda parte di campionato e ha vinto. L'anno scorso non era giudicabile per la macchina che aveva sinceramente fra le mani. Quest'anno, dopo un avvio imbarazzante, non riesco a trovare altri termini, io in due gare l'ho visto fare quello che sognavo da tempo, perché vederlo lottare con Verstappen, vederlo lottare con Hamilton, però in generale proprio essere sicuro di sé, cosa che per 9 gare assolutamente non sembrava, è un buon auspicio. Adesso chiaramente bisogna che lui però infili un terzo risultato, possibilmente in crescendo dopo il 6° di ieri.
Certo, perché per mantenere vive le speranze di rimanere in Formula 1 deve mostrare una certa costanza di risultati, visto soprattutto che la Haas è una monoposto quest'anno abbastanza competitiva da poter permettere sia a lui che a Magnussen di cogliere punti. Aprirei anche l'argomento Mercedes, visto che l'ho solo sfiorato, e volevo chiedere innanzitutto a Paolo, ma anche a Francesco, un'opinione sul contatto tra Russell e Perez a inizio gara e in generale un commento su questa Mercedes che continua da brava formichina a cogliere punti importanti approfittando di problemi altrui, ovviamente.
Beh, è riuscito a portare a casa un terzo, un quarto posto e niente da dire. Perez è stato un po' troppo garibaldino, ha avuto un minimo di ottimismo quando praticamente si è trovato in quella posizione ed è stato centrato da Russell, perché in realtà è stato centrato, però diciamo che ha peccato di ottimismo, ma anche perché Perez veniva da un weekend in cui era molto nervoso, perché la direzione gara non può fare quella fesseria che lo chiami alle 7:30 di sera per dire: oh, guarda che ci sei sbagliato, hai tagliato, ti abbiamo annullato i tempi, ti abbiamo cacciato fuori. Non sta né in cielo né in terra una roba del genere. E tra l'altro, come ho scritto, è stato argomento di discussione anche abbastanza violenta all'interno degli stessi piloti, che hanno contestato apertamente la direzione a gara. È una cosa che non era mai capitata finora, almeno si parlava, si mugugnava, però c'era un pugno duro che impediva che le cose andassero in una certa direzione. Quindi Perez si è trovato in una situazione in cui è partito ad handicap, ha dovuto recuperare, nella foga di recuperare si è messo in una situazione difficile, macchina KO ed è mancato il supporto alla Red Bull, che in questo caso sarebbe stato importante. Però avendo la stessa macchina di Verstappen o simile, sarebbe stato interessante vederlo, perché Perez è uno che, per quanto riguarda la gestione delle gomme, è uno dei migliori che c'è in circolazione. E quindi sarebbe stato capace di gestire le gomme in una maniera molto diversa rispetto a Verstappen, e sarei stato curioso di vedere nei confronti della Ferrari come sarebbe andata a finire, perché abbiamo visto tutti Verstappen con i pit stop anticipati, la Ferrari che arrivava dopo e poi recuperava con gomma più fresca e con una maggiore velocità. Con Perez non so se sarebbe andata così, perché Perez, ripeto, ha una gestione, un controllo delle gomme che è diverso. Stessa cosa per Lewis Hamilton, perché la Mercedes continua ad essere la ciofeca che è sempre stata. Più di questo non si tira fuori. A Silverstone hanno fatto un mezzo miracolo che sono riuscito ad essere lì, però qui è arrivato a quasi 40 secondi davanti, con una virtual, con una safety e tutto quello che è successo. Quindi è una Mercedes che si dimostra la terza forza del mondiale, ma solo perché hanno la fortuna che dietro sono incasinati peggio di loro con altre macchine, quindi il terzo posto non viene discusso. Scherzando, qualcuno ha detto la Mercedes arrivando terza ha dimostrato che non è seconda a nessuno. Ecco, pigliamolo un pochino con ridere, perché se no la situazione è abbastanza pesante, perché su quella macchina, tra i pezzi di ricambi che mancano, gli alettoni che hanno dovuto recuperare, le peccette che hanno dovuto mettere sul fondo di Russell, cioè non è una cosa da Mercedes, ed è frutto del budget cap, della limitazione delle spese, che più di tanto non ci puoi lavorare sopra su una macchina.
Ricordiamo che i due piloti della Mercedes erano finiti a muro nelle qualifiche di venerdì e quindi chiaramente erano a corto di componenti per questo motivo. Francesco, come giudichi la gara delle Mercedes?
Buona, pur tenendo conto che Hamilton è arrivato terzo a 41 secondi, come diceva poco fa Paolo, quindi concretamente non ho visto grandi passi avanti sulla macchina. Poi è vero, i due piloti, il loro lo stanno facendo. Hamilton indubbiamente nelle ultime due o tre gare con la W13 sembra avere un miglior feeling. Russell, a mio avviso, se n'è perfettamente accorto, per cui forse non era nelle migliori condizioni psicologiche in questo weekend. Vuoi l'uscita in Q3, vuoi che comunque fondamentalmente a Silverstone non aveva corso, e questo sicuramente l'aveva nella gara di casa, l'aveva particolarmente lasciato con l'amaro in bocca. Ieri però ha fatto il suo, nel senso che comunque è riuscito a rimontare e a ottenere obiettivamente il massimo con quel tipo di macchina nella situazione di gara di ieri, cioè fare quarto dietro Hamilton, per giunta neanche troppo staccato, perché ha preso, mi sembra, 17 secondi. Secondo me ha fatto il suo, non era nelle condizioni migliori, però questo secondo me è legato, come ti dicevo, anche alla crescita di Hamilton, che sta tornando a fare l'Hamilton che conosciamo. Esatto.
Ti è tornata un po' l'ispirazione. Paolo, io ti volevo chiedere una cosa, tornando un attimo a Perez, perché molti sostengono che lo sviluppo della RB18 si stia indirizzando sulle preferenze di guida di Verstappen e che sia dovuto a questo il calo prestazionale di Perez nelle ultime gare. C'è un qualche fondamento su questa teoria?
Okay. No, perché i piloti con una macchina possono intervenire soltanto con regolazioni minime, perché se la macchina è quella deve andare in un certo modo, quindi c'è il pilota che si adatta e riesce a sfruttarla al meglio, c'è il pilota che non si adatta e non riesce a sfruttarla al meglio. La fantasia della macchina nata per questo o per quell'altro è un qualcosa che è servito negli anni passati a certa stampa per giustificare alcune cose, dopo che avevano dato per scontato il fenomeno, ma la macchina è stata fatta per quello. No, la macchina deve avere delle caratteristiche, che deve entrare in curva in un certo modo, poi sta al pilota a scegliersi l'assetto migliore e trovare il compromesso giusto per farla andare più forte possibile. Per cui, se per esempio una macchina per andare forte ha bisogno di avere del sovrasterzo, la macchina viene preparata col sovrasterzo, ovvero gira dietro col gas, questo lo faceva Hamilton, lo faceva Schumacher, lo faceva Senna. se c'è un tipo di pilota che col sovrasterzo non si trova bene, non è che la macchina è stata fatta per il suo compagno di squadra, sei tu che non sei capace di guidarla col sovrasterzo come andrebbe guidata. E quindi se tu insisti per avere un sottosterzo in ingresso invece che un sovrasterzo come al tuo compagno di squadra, tu continuerai a perdere sempre del terreno. Quindi è l'abitudine quello di adattarsi. Tra l'altro questo discorso si sposa perfettamente parlando di Norris e Ricciardo.
Okay.
Perché la cosa che mi sta così, io a Ricciardo ci tengo particolarmente, perché Daniel esiste un rapporto d'amicizia da vecchia data, per cui è un ragazzo che seguo sempre con particolare attenzione e mi dispiace vederlo in difficoltà. Ebbene, parlando con gente della McLaren, mi hanno detto che la macchina di quest'anno si è portata dietro delle caratteristiche della macchina dell'anno scorso.
Okay.
E quindi i problemi, lui continua ad avere gli stessi problemi che aveva l'anno scorso, pur con una macchina diversa, ma perché la macchina si è portata dietro gli stessi problemi. A che dico, sì, ma è soltanto un problema di macchina? Dice, no, il problema è che poi a un certo punto, visto che la macchina ha queste difficoltà, supponi che il talento del pilota poi possa metterci una pezza. Ed è quello che in questo momento sta mancando, perché mancando la fiducia, se anche c'è il talento ma non ce lo metto dentro, alla fine le cose non vanno come dovrebbero andare. A parte che in Austria era abbastanza vicino a Norris, quindi non è che fosse poi tanto lontano, ma era per capire che cosa succede nell'ambito di una stessa squadra con due piloti, di cui uno va come una scheggia quasi sempre e l'altro invece che ha un andamento altalenante. Questo qui per farti capire un po' cosa sta succedendo lì.
Prima di chiedere a Francesco un parere sui due piloti della McLaren in Austria, Paolo, volevo chiederti che significato possiamo attribuire al test di Colton Herta con la McLaren. Ricordiamo, talento americano, così come Zak Brown è americano. Ricciardo deve preoccuparsi per questa cosa?
Sì, perché poi alla fine in Formula 1 devi performare, devi fare le prestazioni, se le prestazioni non le hai, non vai. Che poi Herta sia più veloce di Ricciardo, quello è tutto da vedere. Però intanto io ti metto la spina nel fianco, ti metto il dubbio che se per caso prendiamo questo, indovina chi salta. E quindi magari ti do quella spinta per tirare fuori quel qualcosa in più. Zak Brown, per la prima volta ci ho parlato in maniera civile, spiritosa e allegra, perché si è esibito con una Lotus 78 o 79, mi ricordo bene, quella ex Mario Andretti, e tra l'altro ci dava dentro anche di brutto. Tanto che abbiamo scherzato, ho detto, visto che c'è una bella panza, come hai fatto, ad entrare dentro sta macchina e poi andavi in quel modo, complimenti, sei andato su in classifica per quanto riguarda il mio indice di gradimento nei tuoi confronti. E mi ha confermato che il problema non è stato entrare, il problema è stato uscire da quella macchina.
Ah, dici che poi la pancia si adatta, esatto. Ma è tutto, fa da tappo.
E tutto questo sullo schieramento di partenza che era abbastanza rilassato. Io con Zak Brown non ho mai avuto, cioè, ho avuto dei momenti in cui abbiamo avuto da discutere su posizioni, su punti di vista completamente diversi. Per cui l'ho visto abbastanza sereno e questa sua voglia di Made in USA, che fa bene anche a Liberty Media, ripeto, bisogna performare, cioè devi avere le prestazioni. Ricciardo a volte non le ha. Secondo te Herta le avrà?
Però è americano ed è carne fresca, mettiamola così. Francesco, questa McLaren come l'hai vista in Austria?
La McLaren mi sembra ogni gara veramente un'incognita. Pochi sprazzi e tante gare veramente proprio anonime. C'è da dire però che Norris il compitino lo fa sempre, nel senso che comunque ieri ha portato a casa un settimo posto. Credo che gli sia imputabile ben poco da un punto di vista dei punti in classifica. Secondo me sta facendo tutto quanto. Manca l'appello Ricciardo. Manca clamorosamente l'appello Ricciardo, e sembra una beffa il fatto che la McLaren abbia rotto il digiuno di vittorie l'anno scorso e l'abbia fatto con Daniel e non con Norris. Però io francamente non riesco a capire a fondo come possa esserci, lasciamo stare l'episodio di ieri, perché comunque sono arrivati tutto sommato neanche troppo distanziati. Ma da inizio stagione è veramente imbarazzante, non riesco a trovare altri aggettivi per definire la differenza di prestazioni, qualifiche e gara tra Norris e Ricciardo. Mi sembra anche nelle conferenze stampa di vedere il pilota australiano meno leggero di quello che eravamo abituati a vedere quando correva in Red Bull, quando era in Renault. Sì, scherza ancora, però io vedo un Ricciardo diverso, c'è come un'ombra. Non voglio entrare in dettagli psicologici perché non è la trasmissione, non è il nostro campo, ci mancherebbe. Però secondo me, appunto, con la MCL 36, che è una macchina appunto abbastanza ingiudicabile, tendente al negativo, Norris il suo lo fa, Ricciardo si è perso completamente. Detto questo, se fossi in Zac Brown e dovessi valutare nel 2023 una sostituzione, un avvicendamento, non andrei a pescare personalmente dalla Formula Indy. Mi sembra che il livello della Formula Indy sia ancora piuttosto basso rispetto alla Formula 1, poi magari sarò impopolare per qualcuno. Non mi entusiasmano né le gare né i piloti.
Diciamo che è arrivato Grosjean ed è riuscito pure a vincere, questo fa già capire qual è il livello medio.
Vabbè, ma povero Grosjean, dai, una seconda giovinezza. Io, se
è esattamente McLaren, il ragionamento che ho fatto.
Se fossi una McLaren io prenderei Pierre Gasly. Comunque, apriamo
il capitolo. Ha già firmato. Che è un altro, mi sembra...
Io parlo per il 2024, non durante il prossimo anno.
Se mi passi il termine, Gasly mi sembra il lato B di Ricciardo. È presente
lato
un disco,
B
no?
Di Ricciardo. Vedremo.
È presente un disco. E il disco al lato A e al lato B. Mi dà l'impressione di essere il lato B alla Ricciardo.
Non sono così convinta. Però
che ride di meno, però in una situazione un po' così. È rimasto lì perché non sapeva dove andare.
Però secondo me...
E già se ne voleva andare, quindi te ne vuoi andare, non trovi dove andare, devi restare lì.
Vabbè. Beh, però in realtà si libererà in un momento in cui sono in scadenza tanti contratti importanti, poi non entriamo nel dettaglio, ma ce ne sono parecchi.
Se l'ambiente è quello che è, che continua ad andare avanti così, rischia di trovarsi le porte chiuse perché gli altri arrivano di gran carriera, per cui c'è anche questa situazione da valutare. Intanto rimane dentro nel giro. Poi sì, bisogna vedere se poi quando si apriranno le porte, se si troverà lui dietro quella porta o se c'è una bella fila di pretendenti che ti portano via il posto. E questa è la situazione preoccupante per questi piloti qui.
Chi lo sa, vedremo. In ogni caso volevo aprire l'argomento Fernando Alonso e il suo ditino. A redarguire come un maestro l'alunno discolo Yuki Tsunoda, che devo dire in questo periodo insomma sta commettendo vari errori, ma lo stesso Gasly nella gara in Austria ha commesso un erroraccio, quindi un Alfa Tauri che non solo non è particolarmente competitiva, ma arrivano anche errori da parte dei piloti. Comincerei chiedendovi un parere sulla gara di Alonso e di Alpine, poi magari facciamo un capitolo a parte su Yuki Tsunoda e quello che gli sta succedendo. Cominciamo da Paolo.
Beh, Alonso, mi diceva il suo team manager, la cosa incredibile che ha 40 anni, 41, continua a correre, continua a rompere le balle nel team come se non avesse mai vinto niente in vita sua. Continua tutte le mattine a spingere, ad avere una visione, poi soprattutto ha una visione di gara che è incredibile, poi è di una furbizia estrema, perché lui ha avuto il problema che hanno sbagliato un pit stop, aveva la gomma anteriore sinistra che gli ballava e lui praticamente ha detto box, come mai? Dobbiamo fare box, ho detto box, poi quando si è fermato ho detto ragazzi l'anteriore sinistra che balla, perché? Perché se l'avesse detto prima poteva capitare che magari gli mettevano fuori la bandiera nera col disco arancione e quindi... Niente, ha gestito la cosa con furbizia, sapendo di essere controllato. Poi nel momento in cui si ritrova un Tsunoda, il ragazzino che lo prende, lo accompagna fuori quando gli era già affiancato, è andata già bene che non è sceso dalla macchina, non l'ha preso sberle direttamente là in pista, conoscendo Fernando, che dopo ci ha parlato e Tsunoda è rimasto lì bello tranquillino. Per cui, tra l'altro, vabbè, ve la butto lì.
Buttacela, dici.
No, Fernando sta facendo il tutor per dei giovani piloti e quindi sta cercando sponsor, sta cercando situazioni, roba del genere, sta pensando già a un futuro da team manager. chiusa parentesi.
Mi sembra un'ottima opportunità di carriera per il nostro Fernando.
Vi do delle notizie.
La personalità volitiva da team principal ce l'ha, forse dovrebbe essere un pelino più diplomatico magari, ma dopo tutto, voglio dire, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Francesco, volevo chiederti qualcosa su Esteban Ocon, perché mentre Fernando è stato costretto a una rimonta per il problema nella sprint, il nostro è riuscito a cogliere un quinto posto che dimostra una certa costanza di rendimento.
Zitto, 52 punti se li è messi in saccoccia, ne ha quasi il doppio rispetto ad Alonso, perché Alonso ne ha 29, e quindi Ocon è un pilota non appariscente sicuramente, forse ci ricordiamo il famoso doppiaggio con Verstappen, quella è la mossa più appariscente che ricordiamo di Ocon in Formula 1, questa la dice lunga ed era un doppiaggio, però è un pilota assolutamente concreto in qualifica, in gara. Alonso è vero che ha qualche exploit, vedi il secondo tempo in qualifica a Silverstone, però Ocon ha una consistenza che tolti i primi sei top driver probabilmente dovrebbe essere messo proprio come settimo ad honorem, come settimo pilota dello schieramento, forse è il primo dei normali, si può dire, se consideriamo extraterrestri Mercedes, Ferrari e Red Bull, secondo me Ocon è veramente il primo degli altri.
Bene, aprirei a questo punto la parentesi Yuki Tsunoda, perché ben prima dell'inizio di questo weekend di gara, che per lui non è stato molto positivo, Helmut Marko si è lasciato andare una dichiarazione che a me non è piaciuta per nulla, perché non solo l'ha definito sostanzialmente un ragazzino petulante, adesso non ricordo esattamente, o capriccioso, non ricordo esattamente l'aggettivo, ma ha anche rivelato che si sta valendo di un aiuto psicologico, come se questa cosa fosse un insulto o un aspetto negativo. E oltretutto Tsunoda in conferenza stampa, tra l'altro è ritornato Emiliano che salutiamo, in conferenza stampa è stato, come dire, era molto a disagio per queste domande che gli stavano facendo, perché forse avrebbe dovuto comunicarlo lui nei suoi modi e nei suoi tempi e non Helmut Marko. Io mi chiedo e faccio questa domanda a tutti, pure Emiliano che è tornato, secondo voi quanto aiuterà mai Tsunoda il fatto che sia dileggiato in questo modo da Helmut Marko? Secondo me è pochissimo.
O si dà una mossa o è meglio che cambia mestiere. Per darsi una mossa devi spingerlo al limite, quindi dal punto di vista psicologico il fatto di far sapere qual è il problema e quindi ha messo il pilota di fronte a questa realtà anche nei confronti del mondo esterno, l'ha messo nella condizione di dire devi guidare, guida, non rompere le balle. È chiaro che è una visione alla Helmut Marko, non è detto che sia assolutamente la visione giusta e precisa, perché da altre parti hanno avuto altri problemi, li hanno affrontati in una maniera completamente diversa. Però il problema grosso di questo ragazzino, che oltre che essere petulante e anche abbastanza presuntuoso, e anche nei rapporti con la squadra devono sempre prenderlo un pochino con le redini corte, e quindi se riescono a tenergli le redini corte riescono ad inquadrarlo, perché la capacità di andare forte ce l'ha, cioè è uno dei giapponesi che è più grintoso e più cattivi. Gli altri giapponesi prima di fare un sorpasso arrivavano, facevano sodeska, kendi, no prego passi lei, ecco questo qui no, pam, arriva dentro e poi mi attacca al muro Fernando Alonso, ecco, per dirti, a livello di mentalità è qualcosa di completamente diverso rispetto al giapponese tipico. Va inquadrato, perché essendo giovane ed avendo un carattere di quel tipo lì, ha bisogno, se deve crescere, di essere messo di fronte a determinati problemi, a determinate circostanze. O li supera, o per quello che succede in Formula 1 è destinato a star fuori. Non è via di mezzo in quell'ambiente.
Francesco, cosa ne pensi?
È la scuola di vita Helmut Marko, l'ha fatto con Kvyat, l'ha fatto con Gasly, l'ha fatto con Albon.
Kvyat l'ha mandato in analisi anche lui, parliamoci chiaro. Kvyat è sparito dalla circolazione, è rimasto 3-4 mesi in analisi perché non riusciva più a ritrovarsi, quindi non è facile sopravvivere in quell'ambiente lì, Vogliamo parlare di Buemi, vogliamo parlare di Alguersari.
L'elenco è lo stesso di correre.
Scott Speed, Mark Webber, Tonio Liuzzi, cioè c'è un elenco di dati, circostanze, episodi, che, per esempio la goccia che fece traboccare il vaso quando Scott Speed con la Toro Rosso si ritirò in un Gran Premio del Canada, prese la sedia e si mise seduto a fianco del commissario a guardare tutto, fu inquadrato in mondovisione che era la seduta, allora,
Alonso.
Così, no?
Bello, Alonso tranquillo. Prima del tempo, cioè,
sì,
un precursore.
È stato un precursore d'Alonso, risultato, quando poi si è presentato, gli diedero una girata dalla Madonna, perché a livello professionale lui doveva tornare al box, doveva parlare con la squadra, dire che cosa era successo in modo tale da mettere il team in condizione di poter intervenire nel caso ce ne fosse stato bisogno. Quindi
poi ci ricordiamo Paolo di Senna o di Raikkonen a Monte Carlo, allora lì poi diceva vabbè.
Sì, vabbè,
uno va in barca, l'altro va in Artico.
Ma erano già Senna e Monte Carlo, non eri Scott Speed, quello
sì,
il problema.
Sì, no, sono d'accordo.
Oppure magari un altro pilota che torna al box e con il dittino sotto al naso, diciamo il dittino labinotto per dirla tutta, questo gli dice: te, fino a quando che non capisci che la meccanica non è la fidanzata del meccanico, non combinerai mai un cazzo, te, capito? Te lo dico io. E in effetti andò sì, così. Ecco, per cui c'è gente che arriva lì e c'è cosa vuol dire? Cioè, ci sono degli equilibri all'interno della squadra che sono molto difficili. Poi parliamoci chiaro, ma quando mai un pilota di Formula 1 è stato normale? Ma secondo voi è normale andare a 350 all'ora attaccato a 2 centimetri da terra sotto il culo di quello che sta davanti cercando di superarlo? Ma secondo voi nella logica delle cose uno così è normale? Che cos'è la normalità?
No, però non è corretto che Marco dica usi il fatto di avvalersi dell'aiuto psicologico di un terapeuta come se fosse un insulto, perché non è un insulto.
Io sono in terapia
da 2 anni e mezzo e non mi vergogno a dirlo, che problema c'è. Forse dovrebbe andarci lui anche in terapia.
Dato che ti abbiamo mandato noi, Diletta.
Allora, tu adesso la prima cosa, appena vieni in Olanda...
Sono io Helmut Marco stavolta, capisci?
Lì non puoi essere.
Appena vieni in Olanda...
Non insultarti in questo modo, dai.
Allora, appena vieni in Olanda, andremo da Helmut Marco e gli metterai il ditino sotto il naso.
Così,
non si fa. E capito? Ti do uno sciafone che ti faccio girare... Arrestano per vagabondaggio se ti piglio sberleve. No, il concetto è quello. Per cui il personaggio è quello. Ricordiamo che Helmut Marko, nei suoi trascorsi da pilota, era un pilota ufficiale Alfa Romeo, aveva vinto con la 33 in un periodo dove dominavano le Porsche 917, lui con una 33 3 litri contro il 917, che era un 5000, era là che se la giocava. E quando era in Formula 1 era quello che avrebbe dovuto sostituire, anzi era quello che doveva andare al posto di Niki Lauda in Ferrari, prima che venisse fuori quell'incidente al Paul Ricard con le visierine di cartone che si usavano una volta, e con il sasso che praticamente gli fece perdere l'occhio e da lì si rovinò la carriera, e quindi aveva avuto un percorso di crescita, era il pupillo di tutti, era supportato dallo sponsor perché aveva la Philip Morris che aveva investito moltissimo. Sei un pilota Alfa Romeo, quindi sei un ufficiale, stai per entrare con la Ferrari in Formula 1.
È stato sfortunatissimo, questo va detto.
Quindi dal punto di vista psicologico, uno così, ti garantisco che passa soprattutto perché sente d'aver subito un grosso torto, sente che la vita è stata ingiusta nei suoi confronti, e la domanda probabilmente inconscia che si fa: ma perché devo essere buono con gli altri quando con me nessuno è stato buono?
Certo, però appunto forse gli serviva. Lasciamo perdere questi discorsi troppo.
Sì, però poi alla fine abbiamo un Verstappen, abbiamo avuto un Vettel, abbiamo avuto un Ricciardo, cioè qualcuno di buono l'ha tirato fuori con la squadra.
Però, ragazzi, ne ha demoliti mille altri, e tra l'altro
ha fatto più danni della grandine, è vero.
A me se vengono in mente Buemi e Vergne, perché sono più o meno miei coetanei, che sono due piloti che poi hanno avuto una carriera di tutto rispetto in altre categorie, io non penso che non fossero tagliati per la Formula 1, quindi ce ne sono stati alcuni che comunque nel calderone sono stati scartati.
Guarda Sainz, che ha avuto l'intelligenza.
Sainz è stato fortunato perché
ha avuto l'intelligenza da capire di uscire da quel meccanismo, se no sarebbe rimasto tritato. Stessa cosa anche Ricciardo. Perché Ricciardo...
Diciamo che Sainz ha avuto la fortuna di avere papà alle spalle che l'ha coperto.
Beh, no,
ogni momento.
C'è stato
comunque,
anche
comunque quando si presenta Carlos a parlare, credo che sì, ci pensano due volte a dire le cose.
Ti faccio un esempio banale per quanto riguarda Daniel Ricciardo. Ricciardo a un certo punto era lì che aveva capito che c'era una situazione un po' pesante, aveva firmato un'opzione con la Ferrari, solo che la Ferrari tutte le volte continuava a rimandarlo. Helmut Marko in qualche modo era riuscito a saperlo, E praticamente Ricciardo dice: ma ascolta, vabbè, allora io rimango per 10 milioni. No, io se rimani qua te ne do 9. Ricciardo rimane un po' là così, dopodiché l'operazione Ferrari andava per le lunghe, viene a sapere che praticamente Ferrari quell'opzione non la fa valere, quindi Ricciardo non va più in Ferrari, e Daniel dice: vabbè, ok, accetto la proposta di 9. No, se vuoi rimanere qua te ne do 7. A che a quel punto Ricciardo dice: l'ho preso, l'ho guardato, l'ho mandato a fare, ed ha firmato con la prima squadra libera, che era la Renault. Ecco come è nato il meccanismo. È stata una reazione istintiva, perché prima mi dice 10, poi mi dice no, 9, no, adesso se vuoi correre con noi 7. Più tempo passava e più gli tirava la corda, e allora a questo punto dice: vai, chi c'è libera? La Renault, pronto, ci sono. E ha firmato il contratto senza sapere dove andava a finire, perché mi ha detto: il mio problema è stato soltanto questo. Ecco, Carlos Sainz non è Ricciardo, c'ha un padre, ha una cultura completamente diversa, ed ha capito che bisognava uscire da quel giro. Fintanto che sei dentro e ti portano in palmo di mano, hai una carriera vincente, perché questi sono micidiali, sono veramente micidiali. Ti dico soltanto che oltre alla squadra di Formula 1, Red Bull ha 5 uffici sparsi per il mondo, con 1000 persone dedicate alla comunicazione, e vendono nel mondo 12 miliardi di lattine. Hanno pacchi di soldi in cui la loro forza è la comunicazione, e la Formula 1 deve comunicare in un certo modo, e se non comunica in quel modo lì, sta fuori dal giro. Ecco perché Helmut Marko ha questo potere e si comporta in questo modo.
Sono d'accordo. Del resto, Paolo, comunque, come dicevi tu all'inizio, i risultati li hanno avuti. Cioè, è vero, hanno massacrato gente, ma se tu vai a vedere, sono stati tra i pochi che hanno vinto mondiali, soprattutto quando non vincono, comunque sono lì. E questo significa che la squadra c'è.
Negli ultimi 12 anni quante squadre hanno vinto il mondiale? 2, Red Bull e Mercedes, fine.
Sì, Ferrari è rischiato, diciamo, ma, è apparso ogni tanto, ma poi non è rimasta
così. Stiamo parlando di questo, di 12 anni, anzi se mettiamo anche il 2009 che aveva vinto la Brown per colpa di, sì, così, per quel doppio diffusore, però in realtà Vettel aveva già, era l'unico che aveva provato ad infastidire Button, infatti sul finire di stagione la Red Bull andava come una scheggia. Quindi se parliamo dal 2009 fino al 2022, vedi un pochino quanti sono le squadre che hanno vinto, e quindi Red Bull è una macchina da guerra eccezionale sotto questo punto di vista.
Infatti secondo me è uno dei migliori team che siano mai esistiti, insieme al team di Frank Williams, diciamo nell'era moderna, insieme alla Williams, insieme alla McLaren di Ron Dennis.
Perché? Cioè, perché devono comunicare, la loro forza è la comunicazione, il loro prodotto è la comunicazione, e ci riescono benissimo, non gli puoi dire niente.
In tutto che anche la Mercedes, Paolo, è stata molto forte, però va anche detto che la Mercedes, diciamo, ha azzeccato in modo clamoroso il regolamento 2014, per cui si è ritrovata, diciamo, ad avere un team vincente per 6, 7, 8 stagioni, insomma,
di sostanza. Sì, almeno per tre anni di vantaggio li hanno avuti belli buoni.
Quindi diciamo che non è che non era forte il team, perché comunque ha vinto tanto, ma hanno azzeccato in modo clamoroso, per mille ragioni, il regolamento. Quindi diciamo che non li metto sullo stesso livello di un Frank Williams o di una McLaren di Ron Dennis o di una, appunto, Red Bull, che sono riusciti anche a cavalcare diversi regolamenti.
Ma c'è un costo, tra le spalle di Mercedes c'è un colosso dell'automotive.
Esatto.
Red Bull è un colosso, ma di un altro tipo
settore, esatto. Quindi in Mercedes fanno le auto e avevano una struttura che faceva motori, che faceva l'ibrido, che faceva telai. Red Bull si sono dovuti inventare da zero, fanno anche i motoristi, ed è tutta forza della comunicazione. Ed è chiaro che entrando in quel meccanismo lì, e le regole le detta il signor Helmut Marko, perché a Matesic interessa che si parli, che la comunicazione funziona, poi si diverte come un matto Matesic. Quindi il suo problema più grosso è come spendere soldi per divertirsi, beato lui, e ci riesce benissimo.
Paolo, ma non è che il fatto che Tsunoda, diciamo, sta entrando nel tritacarne, sia legato al fatto che comunque Honda ha mollato, e quindi loro hanno più interesse ad avere un pilota americano piuttosto che avere un pilota giapponese?
Per cui, pagato l'obolo alla Honda di svezzare il loro pilota, arriva a un certo punto, dici: oh, questo qui più di tanto non vale.
Ma che ce famo di questo?
Visto che te soldi non me ne dai, cosa faccio? Se no, lo mando a pascolare con la taglia erba.
No. da.
Ma no, gli avranno risposto tsunami, per cui piuttosto non abbiamo affrontato l'argomento che avevo già anticipato a Diletta, il retroscena del perché Vettel è stato multato.
Bravo,
perché
vai.
Perché ha abbandonato il... Beh, praticamente lui ha chiesto al direttore di gara come mai Albon, che ha accompagnato fuori Ricciardo, gli ha dato 5 secondi, abbiamo dato una ruotata, non è stato penalizzato. La risposta è stata, sono decisioni dei commissari di gara, dei commissari sportivi. Anche Russell dice, sì, però c'è stato anche questo taglio di chicane della curva. Ah, ma anche questa è una decisione di... Insomma, tutte le volte che i piloti chiedevano qualcosa, tipo Alonso che dice, ma veramente Leclerc davanti a me ha zizzagato 3-4 volte, a Silverstone nessuno gli ha detto niente quando doveva farlo soltanto una volta. Ah, ma è una decisione di... Allora a un certo punto Vettel dice, ma ascolta, se noi veniamo qui, dobbiamo parlare con i commissari di gara, mi spieghi cosa stiamo qui a fare con te? E si sono incavolati. Ah, ma non dipende da me le decisioni, dovete prendere... No, tu come direttore di gara devi dirci si fa questo, si fa quello, si fa quell'altro. Perché se rimandi sempre al gruppo commissari di gara, è inutile che stiamo qui a parlare con te, andiamo a parlare direttamente con il commissario di gara. Si è alzato e se n'è andato. Lei dove va? Non può andare le cose? No, vado dai commissari di gara, gli ha detto. Quindi siccome c'erano delle ragioni, perché poi è intervenuto anche Russell in maniera anche pesante, tra l'altro ha beccato un suo amico giornalista inglese, perché quando ha detto there is a lack of accountability, cioè c'è un'assoluta carenza di assunzione di responsabilità, vuol dire che questo tipo di direzione gara, soprattutto nei confronti di Wittich, che è il direttore di gara che arriva dal DTM, non è gradito ai piloti, tanto che pure Christian Horner ha detto chiaramente perché abbiamo mandato via Michael Masi, in fin dei conti ha fatto soltanto un errore, ma era bravissimo.
È un errorino.
Sì, ammesso, da nulla
ammesso che
ha passato un mondiale,
appunto, però se lo dice Christian Horner adesso io penso ai tifosi
poi uno solo Spa,
ma Spa vabbè, i soldi
ma no, hanno preso ugualmente. Spa hanno girato poi alla fine
Spa hanno girato, però l'errore clamoroso è stato quello di Abu Dhabi, e se lo dice Christian Horner che ne ha commesso uno però era bravo. E infatti il risultato qual è? Che nel momento in cui arrivano i piloti, i preparatori gli danno la borraccia, tutti quanti sotto inchiesta, $10,000 di multa con la condizionale. Ma secondo voi uno come Lewis Hamilton, che ha 240 Gran Premi alle spalle e per 240 volte la sua assistente, la Angela Cullen, gli ha passato la borraccia, in 240 volte non sa come funziona il meccanismo? Poi sono in tre e tutte e tre con Ferrari, con Leclerc, che anche Ferrari è da una vita che fa questo mestiere. Cioè, c'è una situazione tale per cui la federazione ribadisce il controllo con un accanimento terapeutico nei confronti dei piloti, e i piloti quando chiedono chiarimenti le norme che vengono rispettate si trovano di fronte alla risposta, ma dipende dai commissari sportivi. Ma siccome i commissari cambiano di gara in gara, non c'è mai una decisione unanime. Mentre invece quando c'era Charlie Whiting e anche Michael Masi, era quella la storia, tu questo non lo fai, se lo fai un'altra volta ti sbatto fuori, non ti permettere di fare questo, e prima che i commissari sportivi intervenissero sentivano il direttore di gara. Quindi premere il tasto e dargli la bandiera a scacchi non è fare il direttore di gara, ed è quello che Vettel ha contestato, tra l'altro supportato da altri piloti, ma siccome pubblicamente, ufficialmente nessuno può aprire bocca là dentro perché è prevista una sanzione, io ho dovuto ricostruire, ho dovuto rimettere insieme il tutto con i vari pettegolezzi raccolti qua e là, buttandola qui e lì. Però, ripeto, Russell, come presidente della GPDA, dire chiaramente c'è una carenza di assunzione di responsabilità vuol dire che qualcuno delega. Allora, se deleghi, cosa ci vengo a parlare con te? Certo. Dei commissari, alzato e se n'è andato. E infatti la multa gli hanno dato con la condizionale, perché vuol dire che tutti i torti non li aveva, perché altrimenti gli avrebbero spaccato il capello in quattro.
Io avrei preso te come avvocato difensore, fosse stato Vettel.
Lo mandavano in galera all'ergastolo.
Allora ragazzi, dai, siamo a 1:03, tra l'altro salutiamo tutti i 1250 persone che ci stanno seguendo in questo momento. 1250, non è poco, eh?
È colpa mia se ho i parenti.
Esatto, sono i parenti di Paolo. Ma che è pugliese Paolo, per quello c'ha 10.000
la
parenti.
La famiglia sterminata proprio.
La famiglia. Quello è del siciliano. Comunque, detto questo, Diletta, prossimo Gran Premio dove andiamo?
Al Paul Ricard, dove Paolo festeggerà una ricorrenza molto importante, perché toccherà quota 500 Gran Premi in carriera.
Non ci credo. Ma spero che ti facciano il festone, Paolo. Cioè, veramente
di gente che vuole farmi la festa.
Fatto 500 gran premi in Formula 1.
Di gente che vuol farmi la festa in giro, qualcuno ce n'è.
Beh, sì, quello sì. È già successo e abbiamo fatto pure la festa.
Speriamo non quel tipo di festa lì stavolta.
Poi parli di Patrese, ma andare in Austria, ma sai che ci siamo incontrati in autogrill e ci siamo messi a spintonare per chi arrivava prima la cassa? Cioè, proprio sembravamo due deficienti. Lui che arriva di qua, io arrivo di qua, arriva pam. E dico, vabbè, dico dai, perché sei un pilota. Te. C'era il figlio Lorenzo che ci guardava, dice: ma
vabbè, due idioti,
due idioti.
Molto bello, bello.
Sì, sì, esatto,
va bene. Comunque, con Ricard, a me non piace tanto quella pista lì, cioè, nel senso, così con tutto l'asfalto intorno, ha perso proprio il significato quella pista lì. Comunque, vabbè, non importa. Dai. Oh, tracciato è bello.
È mica colpa mia se ne faccio 500 lì. Potevo andare qualche gran premio prima, ma non ho potuto. Avrei già anticipato le celebrazioni. Ecco.
Poi sono tristi gli alberghi intorno, cioè un posto triste, cioè tremendi gli alberghi che sono intorno, roba da matti. Comunque, detto questo, poi è impossibile arrivarci. Paolo, vai in elicottero, festeggia con l'elicottero.
Non sembra giusto,
non ti dico in Austria dove, non ti dico in Austria dove ero.
Dove
eri? In Austria uno spettacolo, ero a Murau, cittadina da 2028 abitanti, con un supermercato, una chiesa e un distributore di benzina, che ho scoperto che prendeva la carta di credito solo per il diesel, la benzina dovevi pagarla cash, e quindi praticamente recuperare la carta di credito dal diesel è stata abbastanza dura. Avevo praticamente un lettino in cui toccavo coi piedi e dovevo stare praticamente rannicchiato, e avevo praticamente il bagnetto che... cioè già a girarmi facevo fatica, e nel momento in cui prendevo il trolley, quando io ero a letto il trolley era in terra, quando io ero in terra il trolley doveva finire sul letto.
Beh, è molto buono. Poi, spero che hai risparmiato almeno, che non ti abbiano rapinato.
Sì.
Tende alla rapina, dici.
Tende alla rapina, per cui avevo pagato con carta di credito, mi sono sentito dire no, li vogliamo cash in contanti, perché sennò viene... Io ho detto, io non ce li ho, come facciamo? E prendete la carta di credito? No, veramente no, perché le carte di credito vengono tracciate, quindi abbiamo trovato una soluzione alternativa per pagarli. Questo per farti capire che tutto il mondo è paese.
Sì, infatti, gli hai dato il pass?
No, assolutamente.
Pagato col pass permanente, non esatto, più per quello.
Assolutamente.
No, è che gli ha detto che l'anno prossimo sta là a lavare i piatti, capito Paolo? Comunque, c'è anche
non c'erano, ma tra l'altro c'era anche il cucinino. Speciali. Sai dove era il cucinino? Praticamente era un ripiano smontabile che quando io ero a letto mi finiva sulla parte dei piedi.
Ma era la casa di Pozzetto e il ragazzo di campagna, in realtà.
No, mi sembrava
di Milano, quello lì, no?
Allora, c'era Biancaneve con i sette nani, so dove è andato ad abitare uno di quei sette, ecco.
Esatto. Va bene, dai, comunque siamo lunghi, 1 ora e 7 minuti, anche troppo. Ringrazio te Paolo, ciao.
Io c'ho ancora tanto da dire, per cui...
Beh, se vuoi andiamo avanti, però non c'è problema.
Dopo GP con il Paolo. Dopo.
Ci ricolleghiamo e facciamo dopo GP successivo. In incognito, potremmo farlo. Se vuoi lo facciamo su Instagram, ci trasferiamo su Instagram 10 minuti e lo facciamo.
Prossima volta vi racconterò i 500 gran premi come li abbiamo vissuti.
Ecco, dai, bravo.
Dai, ecco.
Va bene. Ciao Paolo, ciao Diletta.
Ciao a tutti ragazzi, a presto.
Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Tax. Ciao a tutti e a presto.
Ciao.